No, giusto.
Bene, io do il benvenuto a tutti voi a nome del Centro Culturale di Milano e anche della casa editrice Yakabook. Insieme abbiamo pensato di proporre un momento di incontro sulla poesia. Siamo molto onorati di ricevere così la visita di molti poeti che animano la vita della nostra città e anche del paese, in occasione di questo libro di Francesco Napoli, Novecento prossimo Venturo, Conversazioni critiche sulla poesia. Francesco Napoli è qui con noi e insieme a Antonio Riccardi così racconteranno la genesi di questo lavoro, sotto vari aspetti, e poi, secondo il tema che abbiamo suggerito, poesia in corso, ascolteremo la testimonianza di altri amici scrittori poeti, e Cesare Viviani, che è in arrivo, Milo De Angelis, Maurizio Cucchi e Roberto Mussapi. Questa nutrita presenza di poeti indica anche quello che è il tentativo di questo libro, molto interessante perché è un libro di conversazioni, di interviste molto, molto ben curate e che intrecciano tanto della storia degli ultimi anni, dal punto di vista della loro riflessione sullo scrivere, sulla poesia. Il riferimento al passato prossimo, da loro letto, vissuto, visto, incontrato, dei filoni delle scuole di poesia o comunque anche della temperie culturale della nostra letteratura, dal dopoguerra fino agli anni 60 e 70, e dunque ci fa anche, credo, incontrare e sostare per noi che siamo qui stasera su qual è l'impronta di novità, su quel lavoro in corso che caratterizza il loro dire e il loro fare. Io più di questo non voglio dire, voglio lasciare così alla possibilità di incontro con questo lavoro, questo libro, ma anche con la loro viva testimonianza. Grazie.
Comincio io?
Sì.
Buonasera a tutti. Beh, allora, sempre una cosa credo piuttosto interessante, significativa e anche, insomma, divertente, devo dire, avere a che fare con un libro che parla della poesia contemporanea, di una contemporaneità stretta e che però, di autori che tuttora lavorano in modo molto vivace, e che però ha già una importanza storica, diremmo, insomma, propriamente storica, molto chiara. Io in realtà parlo pochi minuti, volevo fare solo qualche considerazione. Di due ordini, uno prettamente editoriale e l'altro invece più, diciamo, tecnica interna a cosa è successo della poesia negli ultimi 30 anni. La questione editoriale intanto è legata alla descrizione del libro, insomma, di che libro si tratta, perché poi quando si presenta i libri in genere ci si dimentica sempre di spiegare che cos'è il libro. Il libro presenta molto sapientemente articolate e costruite una serie di interviste ad autori appunto importanti della nostra poesia contemporanea e che hanno una fisionomia già molto ben definita storicamente. Gli autori sono Carifi, Conte, Cucchi, D'Elia, De Angelis, Magrelli, Mussapi, Viviani in ordine alfabetico. Dicevo, orchestrate sapientemente, gestite sapientemente da Francesco Napoli, che è uno studioso molto serio delle dinamiche della letteratura dell'ultimo Novecento. Napoli ha, io credo, un pregio sostanziale, che si è sempre occupato di vedere che cosa è successo nella poesia del Novecento e lo ha fatto in modo molto discreto, attento e competente. Cosa che, ripeto, non è proprio merce così diffusa. Dal punto di vista editoriale, proprio per questo motivo che dicevo prima, questo è un libro importante, che io ho ricollegato nella mia mente di lettore, mentre appunto lo scorrevo, ad un libro uscito una 20-25 anni fa, che era nato da tutt'altra occasione, ma che riproduceva delle interviste, anzi delle conversazioni, meglio, nelle scuole. Pubblicato da Pratiche, allora mi ricordo, era all'inizio degli anni Ottanta e c'erano alcuni dei poeti che sono qui, peraltro, erano anche presenti allora e poi c'erano dei vecchi autori molto importanti, come Bertolucci, ad esempio, ricordo. Quelle erano conversazioni a scuola, però era interessante vedere come gli autori si sforzavano di chiarire il senso del loro intendimento autoriale nei confronti degli studenti. Qui è ovvio che la portata dal punto di vista di quel che ci rimane nella lettura del movimento della poesia in Italia negli ultimi 25 anni è molto più profondo, molto più preciso, perché Napoli appunto è un orchestratore molto più intelligente che non la somma dei singoli autori che spiegavano alla scolaresca allora. Però insomma voglio dire che questo genere di iniziativa è molto importante. Queste considerazioni sembrano un po' esterne, ma adesso vengo alla questione. Gli autori che sono intervistati appartengono tutti ad una generazione, naturalmente. Guardiamo un po' gli anni di nascita, spero di non fare degli errori. Allora, Carifi 48, Conte 45, Cucchi 45, D'Elia 53, De Angelis 51. Magrelli 57, il più giovane, Mussapi 52, Viviani 47. Questi sono gli anni di nascita. Tenete conto che Magrelli è nato sì nel 57, ma dal punto di vista della sua vicenda editoriale è più assimilabile al tempo dell'uscita di questi autori qui e della loro più naturale età di, come dire, dimostrazione. Di pubblicazione. Perché questo lo rilevo? Beh, perché questa è una generazione per molti versi cruciale, come dice anche Francesco Napoli nell'introduzione. Cruciale qui è davvero in senso stretto. Perché? Perché questa generazione sostanzialmente non ha fatto nulla, cioè è la generazione. Voglio dire, non ha fatto la guerra, come si suol dire, no? Io ho fatto la guerra. Ecco, questi non l'hanno fatta. Sono i primi dopo. E si sono trovati in una circostanza, buongiorno Cesare Viviani, si sono trovati in una circostanza storica molto importante, avendo il peso, la pressione di una situazione che era quella dell'ambiente letterario tra gli anni 50 e i primi anni 60, in cui la neoavanguardia aveva giocato un ruolo centrale di efficacia distruttiva anche nei confronti del stabilizzarsi dei valori letterari, aveva giocato con irruenza un ruolo pratico. E questa generazione che si trova ad esordire negli anni 70, si trova a dover dire una parola nei confronti dello statuto letterario presente, dove appunto la neoavanguardia giocava un ruolo cruciale. Lo aveva giocato naturalmente perché la neoavanguardia nasce dal punto di vista editoriale nella prima metà degli anni 60, quindi comunque la situazione era quella. E ecco perché questa generazione è una generazione che ha riequilibrato le cose, ha dovuto reinventarsi una modalità di parlare e di intendere la letteratura totalmente diversa dalle schematizzazioni che fino ad allora erano molto chiare, o l'avanguardia da un lato o no. O il resto. Adesso generalizzo naturalmente perché la poesia italiana è talmente, anche in quegli anni, è talmente ricca di straordinarie figure che ovviamente questa è una riduzione. Però, insomma, questa questa generazione si è trovata ad inventare, se mi permettete la banalità, ad inventare un modo diverso di intendere la poesia. Poi naturalmente Francesco dirà qualcosa di più preciso su questa questione. Però questa generazione si caratterizza per pochi miei ora punti salienti, io credo, cioè la fiducia nei confronti della poesia, che è una cosa che sembra estranea al discorso appunto di un poeta che fa, beh, insomma, però non è così tanto estranea, cioè è la prima generazione che ha una fiducia reale nella possibilità che la poesia ha di intervenire sulla verità dell'io profondo e al contempo non essere implausibile per il mondo. Questa sembra una cosa che in modo così generazionalmente massiccio prima non era circolata, così chiara, così pubblica, così evidente. E poi un'altra cosa che mi ha molto colpito è una sorta di doppia tensione. Da un lato una fiducia nella poesia come luogo dinamico di svolgimento di un'azione privata e appunto, come dicevo, pubblica, con capacità anche pubbliche di farlo. Come dire, la poesia si configura in quegli anni, negli anni 70, come un terreno in cui si prendono posizioni nei confronti della realtà circostanza, che è una realtà molto politicamente strutturata. Questa generazione si trova a dire: noi facciamo un lavoro serio nei confronti di noi stessi e al contempo non siamo estranei alla realtà politica, in senso generale, naturalmente. Fiducia nelle scuole, in un certo senso, anche nelle scuole nel senso della propria ascendenza. Le interviste sono molto belle perché dichiarano in modo molto affettuoso le proprie ascendenze, le proprie affettuose ascendenze nei confronti degli autori delle generazioni precedenti, e dove si vede una cosa che io credo molto precisa della poesia italiana del Novecento. Un filo lega le generazioni dall'una all'altra. Si va avanti in modo molto, come dire, avvolgente, di modo che ognuno preserva una qualità di fondo, ognuno preserva una qualità prospettica. E questa è una cosa che la poesia, più che non la narrativa, forse ha messo in evidenza, ha messo in campo. Mondo nuovo, dicevamo appunto, trasformazioni, mondo nuovo. E poi un'altra cosa. Io credo che questa generazione qui abbia dimostrato l'assoluta libertà della strumentazione per la poesia. Ognuno di questi autori nominati, e ce ne sono poi anche altri della stessa generazione che hanno giocato un ruolo importante, ha costruito una propria strumentazione per la letteratura in modo mosaico. La poesia non è più un terreno di scontro o di due scuole che si fronteggiano, ma una serie di esperienze multiformi, molto diverse l'una dall'altra, con dei tratti comuni naturalmente, ma molto diverse l'una dall'altra. E ognuna di queste singole personalità che costituiscono questa generazione ha prodotto una serie di strumenti, una serie di ipotesi letterarie che ha consegnato e consegna regolarmente con il lavoro quotidiano alle generazioni successive. Questa è una cosa molto importante e questa è una cosa che segnala il lavoro della poesia più che non, io credo, di fondo, che non il lavoro dei narratori. Adesso Parazzoli qui magari mi uccide, però insomma, io credo che questo specifico sia solo della poesia, sia solo della poesia. Forse perché è un ambito più limitato, un'ipotesi di, tra virgolette, mercato molto, anzi, il mercato proprio non c'è, quindi non ci sono problemi. Può darsi che sia una virtù, però questo è un lavoro che la generazione di cui parliamo ha fatto in modo molto coscienzioso e affettuoso. E questa è una cosa che io credo non vada dimenticata, ecco. Tutta una serie di autori, miei coetanei o anche più giovani, devono moltissimo a questa generazione, non soltanto perché è un fatto logico di processione di una generazione appresso all'altra, quanto devono moltissimo davvero al lavoro che questi autori hanno fatto. C'è stata un'altra generazione prima così ingombrante, dico ingombrante in senso anche qui affettuoso, positivo, che è quella di quelli degli autori nati negli anni 10. Se voi prendete gli anni 10 ci sono Bertolucci, Caproni, Luzzi, Sereni, Bigongiari, eccetera, 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 Parronchi, eccetera. Quella è una generazione fortissimamente ingombrante. Ma è una generazione che ha nella guerra, in alcuni, come dire, snodi cruciali della storia novecentesca, un elemento di addizione in più. Questa, ripeto, ritornando all'inizio, non è una generazione che ha fatto delle cose dentro la storia con la S maiuscola. È una generazione che, non diciamo neanche, ha fatto 68, chi se ne frega. Sì, 68 è un momento di, come dire, di cerniera evidente dal punto di vista storico e sociale, però questa è la prima generazione, in qualche modo, che allarga le capacità della poesia, ne definisce una strumentazione molto più allargata, definisce una serie mosaica, appunto, di elementi che consegna alle generazioni future.
Grazie Antonio, soprattutto delle bellissime parole per il libro e naturalmente per le dotte cose che hai detto a tutti quanti, me compreso. Mi ha anche molto particolarmente colpito il rapporto che tu sottolineavi tra la generazione appunto di cui si occupa questo mio libro e la tua generazione, quindi la generazione successiva. Tempo fa, parlando con Davide Rondoni, altro esponente della tua generazione, lui a proposito del libro diceva: effettivamente questa generazione ha segnato per noi qualcosa di rinnovato, qualcosa di nuovo che ha spezzato l'andamento della poesia fino ad allora e riconosciamo in questi una sorta di magistero, comunque di linea guida per il nostro operato. Tornando poi al libro, al mio libro, non spetta naturalmente a me parlare tanto del mio libro, però voglio sottolineare due aspetti particolari. Il primo è il tentativo da parte mia, che è poi il tentativo con il quale sto continuando a lavorare sulla poesia contemporanea, di storicizzare soprattutto la nostra poesia. Un'operazione possibile con autori che, nonostante siano ancora in piena attività, in ottima, piena, ricca, sapiente attività, hanno comunque alle spalle una mole di lavoro che può essere vista, letta e circostanziata nei giusti parametri, nei giusti paletti proprio dello studio critico, storico, prima che esegetico e filosofico, diciamo. Il secondo elemento è quello proprio dell'intervista. Antonio ricordava il volume sulla poesia, così era il titolo di Pratiche della casa editrice di Parma, c'era Luzi, c'era Bertolucci, c'era anche Cucchi, c'era Conte e sicuramente il sistema intervista è un sistema, a mio avviso, se no non l'avrei neanche scelto, è il sistema forse più efficace, invece di prescegliere in maniera autoritaria quelli che sono gli autori da inserire, e faccio naturalmente riferimento al sistema dell'antologia, che ha avuto in questi ultimi 2 o 3 anni un'esplosione, direi perfino esagerata, invece di scegliere andiamo a parlare con gli autori. Questi sono 8, naturalmente potevano essere 16, perché è una generazione, 24, è una generazione ricca di persone, di poeti che hanno lavorato in maniera straordinaria sulla poesia nei termini che ha detto Antonio, e quindi erano forse anche di più le personalità poetiche da interpellare. Però allo stesso tempo mi sembravano i migliori rappresentanti di quella varietà e ricchezza del lavoro e della prospettiva poetica che singolarmente rappresentavano in maniera probabilmente autonoma, in maniera sicuramente molto frammentaria, che però appunto si riconoscono per alcuni elementi comuni. E molti li ha detto Antonio. A proposito, mi sollecitava sull'invenzione della poesia da parte di questa generazione, che effettivamente ha riscritto, ha rifatto il modo di esprimersi in poesia rispetto quanto era imperante in quegli anni, e naturalmente si fa riferimento soprattutto alla quasi dittatura della neoavanguardia. E credo che il quadro generale che ne viene dalla lettura di queste singole interviste è comunque un quadro abbastanza unitario, di un procedere da parte dei singoli in una ricerca sulla parola, sulla poesia, con la fiducia, come diceva Antonio, per la poesia, però singoli, ma allo stesso tempo con questo obiettivo, cioè riscrivere e riformare in qualche modo il fare poesia. Il rapporto poi di questa generazione con i maestri è un rapporto un po' strano, secondo almeno dall'idea che mi sono fatto, non solo dalle interviste ma anche dallo studio. È un rapporto sicuramente riconosciuto, molto di grande amore verso maestri, però probabilmente con un salto quasi di generazione rispetto a quelli che gli erano più immediatamente vicini. Però tutti, e questo rispetto alla vulgata critica probabilmente va sottolineato, tutti sono, a mio avviso, qualcuno l'ho anche apertamente confessato, hanno letto con grandissima attenzione tutta la poesia dei nuovissimi, tutta la poesia della neoavanguardia, proprio per poterla anche in qualche modo superare. Non ho molto altro da aggiungere al libro, al mio lavoro, se non veramente un ringraziamento che ho da fare personalmente sia ai poeti presenti che ai poeti che non sono presenti questa sera, che sono stati nei miei confronti molto generosi nel loro parlare, nel loro conversare con me. E anzi, visto che ne abbiamo qui qualcuno molto rappresentativi, molto importanti per questa generazione, e non volendo procedere come si fa in genere in questi casi in ordine alfabetico, chiamerei Milo De Angelis per primo, visto che è lì posizionato in estrema a parlare.
Allora, io leggo una poesia di cui si è parlato nell'intervista. Devo aggiungere alle belle parole di Antonio che anch'io sono molto contento di questo libro. L'intervista è un genere letterario, bisogna saperci fare sia durante sia dopo, nella fase di montaggio, creare un filo conduttore, non limitarsi a trascrivere ciò che viene registrato, ovviamente, no? Sapere anche rinunciare alle domande o alle risposte evasive, banali. E poi nel momento, proprio nell'evento dell'incontro, che è un evento teatrale, no? È un fatto privato, ma si sa che il pubblico verrà. È una rappresentazione, una prova sul palcoscenico che poi si riempirà di spettatori. Allora tutto deve essere preciso, preparato, allestito, atteso, perché c'è stata una lunga attesa, no? Credo che le telefonate di Francesco, il suo alludere a delle domande, abbia creato questo stato di allerta, di tensione, che poi si è sciolto nell'incontro. Poi ci deve essere una simpatia, no? Una fiducia, una stima, ma anche proprio una simpatia. Uno avverte già nell'incontro che il libro, che l'intervista sarà più o meno felice. In questo caso già sentivo che ne sarebbe nata una bella cosa. E leggo appunto una delle poesie di cui abbiamo parlato, quella dedicata a Fortini, La buonanotte. Ecco, perché tra l'altro in questa intervista si parla anche di versi, non solo domande generali, ma si entra nel merito, si indica un andare a capo, un aggettivo, si chiede ragione di certe scelte, questo è importante. Arrivammo a piccoli gruppi in una periferia di autocarri e brina, per dare la parola alle ossa, epopea dei santi e delle bocche straziate oscuramente, in un silenzio di alti forni, suoni disadorni del tuo ritmo imprigionato e vivente. Morire è l'infinito presente di ciò che non si coniuga, una goccia sporca sui nostri visi ricomposti, l'arcana musica abbreviata nella mente ritorna, e il cielo è solo una stesura differente che non apre le sue porte. Tu di nessun bacio, nessuno nei secoli dei secoli, tu di qualsiasi morte. Grazie.
Ringrazio Milo dell'intervento, darei adesso la parola a Roberto Mussato.
Buonasera, leggerò anch'io una...
Non te la vogliono far leggere, no?
Leggerò anch'io una poesia. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Antonio Riccardi su questo libro, perché conoscendo il libro, avendovi partecipato come gli altri poeti, avendone anche amato la nascita, avendo comunicato con Napoli, come ha sottolineato anche De Angelis, in modo in una forma di simpatia durante la sua nascita e la sua gestazione, mi ha colpito molto sentire nelle parole di Antonio Riccardi qualcosa che indicava una definizione del libro più lucida di quella che io mi fossi fissato, no? Cioè, anche parlando con Maurizio Cucchi, mi pareva che condividesse la sensazione di scoprire in queste parole qualcosa di estremamente sintetico, conciso e importante, ciò è significativo anche perché Antonio Riccardi è uno dei poeti più importanti della generazione successiva alla nostra, uno dei punti fermi, e quindi le sue parole non hanno solo il valore di un tributo generalmente critico sull'opera, ma su un'operazione che coinvolge, attraverso il lavoro molto bello e difficile di Francesco Napoli, anche tanti anni e tanti lustri di fatiche di noi che scriviamo e che crediamo nella poesia nei termini che Riccardi ha raccontato molto bene, con molta umanità. Io leggo una poesia nuova, inedita, che uscirà nel prossimo libro. Il passero di Lesbia. Il mio cuore si spense nel suo palmo, le ali frullanti tra polso e bracciale, e fui già via nel limbo dei non umani, i poveri messaggeri del cielo. Sentii me stesso spegnersi come in loro il cervello, di sera si addormenta senza sapere se mai ci sarà un altro risveglio. Ero piccolo. Pregò lui che non aveva dei in cui credere. Vidi svenendo gli occhi di Catullo, pieni e ingranditi dal flusso delle lacrime. Le oscure divinità ebbero pena, il pianto dei cupidi e delle veneri, sorse spontaneo come aveva pregato il poeta. Sentì le mie piccole ali ridestarsi, vibrare, e volai via, inconscio, incolume. Passai la soglia che conduceva al giardino, sfiorai la vasca delle lamprede dei murici, vidi volando la murena dormiente, poi cambiò tutto, entrai nel tempo, la macina che opprime i sublunari, che hanno anime individuali e meridiane, e scrivono parole con l'inchiostro. Le ali umide per il palmo di Lesbia, ancora calde dell'ultimo nido, in me o nell'aria le parole di Catullo, animula, aveva detto, tenera vita. La mia che gli svaniva tra le dita, sfioranti quelle della donna amata. Ma cadde nell'errore del poeta, che fare eterno in questo mondo sia un dono, come se non fossi un vivente, ma un pensiero, già pagina, voce impressa, pietra scritta. Avrei preferito spegnermi tra le sue dita, nell'ultima culla senza canto e voce, piuttosto che sopravvivere a amore e fine, vedendo Lesbia morire, andare via, leggere data di nascita e di morte su una lapide del grande Catullo che mi ottenne la vita. Per essere qui ora, nell'oltretempo terreno, solo a cantare a piena voce la fine dei corpi che si abbracciano in furia e sudore, qui sulla vetta della torre antica, passerò solitario a un timido amico, che il tempo che ci illuse in terra avrà fine, e Lesbia e Catullo e leopardi in un respiro, e la città di Roma e le carte sudate mi ordineranno di cantare ancora.
Beh, direi più poesia in corso di così, cioè un poeta che ci dà una lettura in anteprima assoluta di una poesia ancora inedita, forse proprio la più tagliata per il tema della sera. Chiamerei a questo punto Cesare Viviani, che ringrazio di essere venuto come gli altri, naturalmente.
Volevo cominciare rilevando, sottolineando due cose delle diverse che ho trovato che mi hanno colpito del lavoro di Francesco Napoli. La prima è una cosa che mi trova perfettamente d'accordo con lui e che esce nettamente, chiaramente dalla sua introduzione. Napoli parla della fine di un periodo di poesia molto importante e lungo che abbraccia la fine del XIX secolo e quasi tutto il XX e che va sotto il nome di simbolismo, no? Ecco, la definizione di simbolismo è una definizione che può avere un'ampiezza secolare. E poi vede negli anni 70, già con gli anni 50 naturalmente, perché già negli anni 50 avvengono cose che con il simbolismo non hanno molto a che fare, ma poi c'erano le neoavanguardie, quindi il neorealismo, neoavanguardie, e poi gli anni 70. Ecco, è molto bello vedere, e ripeto, mi trovo perfettamente d'accordo con lui, come supera la difficoltà di trovare un tratto comune in un momento in cui le esperienze poetiche sono state molto, molto diverse e differenziate fra loro. per varie ragioni gli anni 70 sono stati anni di autonomie individuali, un po' perché si usciva da una situazione abbastanza codificata come era stata quella della neoavanguardia, un po' forse anche per l'aria che tirava in giro, insomma era un periodo particolare. Sta di fatto che è molto difficile trovare non solo un canone, ma anche proprio un denominatore comune delle esperienze, le nostre esperienze che hanno preso, hanno trovato la pubblicazione, quindi una presenza pubblica con gli anni 70. E devo dire che Napoli riesce, secondo me, a trovare invece un punto importante. Il punto importante è questo, detto in altre parole, lui parla anche di una difficoltà che noi tutti abbiamo mostrato di fronte alle norme non necessarie, no? E questo mi sembra molto giusto, insomma, la poesia ha delle norme, quindi non ha bisogno poi di averne altre più o meno esterne, ha delle norme interne e sono più che sufficienti. Ed è proprio, io direi, insomma, ecco, un tratto che ha sicuramente accomunato le nostre esperienze, e qui ci sono alcuni poeti come me che hanno cominciato negli anni 70, è proprio questo avere, è la decisione con cui è stata attraversata la letteratura e con cui è stata scandita l'uscita dalla letteratura. Ecco, direi che questa è forse, a mio avviso, anche appunto riconoscendo questa intuizione di Napoli, il punto comune. La poesia è sempre un'uscita dalla letteratura, guai se resta nella letteratura, anche se naturalmente ha bisogno di attraversarla, perché altrimenti è un'espressione ingenua e arrogante di autobiografismo. Ma la decisione con cui queste uscite dalla letteratura sono state segnate, affermate, vissute dai poeti della mia generazione, credo che sia proprio veramente un tratto che può anche essere definito come una resistenza alla norma, ma sicuramente alla norma esterna, al linguaggio poetico, perché quelle interne, anche se non sono facilmente definibili, sono tutte realizzate nella poesia di quegli anni, perché è poesia già matura. Ecco, devo dire che questo mi sembra un tratto comune fra tante esperienze così diverse fra loro, e Napoli è riuscito a coglierlo, e quindi questo mi sembra un fatto molto importante, perché non è facile attraversare l'esperienza di quegli anni così diversificata, così molteplice, per trovare dei tratti, tratti comuni. L'altro aspetto, l'altra cosa che io sottolineo volentieri, complimentandomi con l'autore di questo libro, perché anche questo è un fatto importante, e questo riguarda non tanto i pensieri espressi nell'introduzione, quanto proprio un atteggiamento di fondo di Napoli nei confronti della poesia come critico, nei confronti appunto della lettura della poesia e della critica della poesia. Ed è una mancanza che secondo me è una grande virtù, è un grande pregio oggi. Ed è la mancanza di disinvoltura. Ecco, mi pare che l'atteggiamento di Francesco Napoli sia un atteggiamento dove manca, grazie a Dio, la disinvoltura nei confronti della poesia. E in un mondo come il nostro, che invece sollecita continuamente a mostrarsi disinvolti, sempre e comunque e dovunque, rispetto ad ogni cosa, e quindi rispetto anche alla poesia, il critico, il lettore, il commentatore, noi tutti, non è che io mi escluda dal rischio continuo, siamo continuamente portati ad assumere atteggiamenti disinvolti nei confronti della poesia. Devo dire che la mancanza di disinvoltura che Napoli mostra nel rispetto profondo per la scrittura degli altri è un elemento davvero importante, un elemento che c'è da augurarsi che lui conservi per tutto il suo cammino di critico nei futuri libri. Ecco, detto questo, leggo con gli occhiali giusti, un breve passo dalla forma della vita. Ritorna un pensiero, ma come distinguere i demoni dagli angeli, se tutti sono puro spirito? Come distinguerli se sono i demoni a infondere l'aggressività del bene, il cieco furore della lotta contro il male, la furia incontenibile dell'altruismo? Non sono distinguibili. No, non sono distinguibili. Dice la parola di Dio la verità anche quando dice: quella donna sarà impura per 2 settimane. O invece sono gli uomini che prestano le parole a Dio, le conoscenze, e non c'è verità alcuna, ma solo il ripetersi dei giorni e delle notti. Allora tutto passa, resta solo il ritmo, grande regista, capace di esserci anche se non è applicabile a nulla. O invece tutto resta, passa solo veloce, inarrestabile, l'esistenza di ognuno.
Grazie. Maurizio Cucchi, che è stato il primo a essere intervistato tra gli 8 e quindi l'ultimo stasera.
Forse perché sono il più vecchio.
No, no.
È vero.
Vabbè, ma
di poco. No,
lui ha dato i numeri, ma insomma.
Sì, ma il mio coetaneo è Conte, che è di novembre, io sono di settembre.
Ah, beh, allora.
Anche io in assoluto. Ma... E non ho cose importanti da dire, sono state dette delle cose molto belle da Antonio, da Francesco nel suo libro, da Milo e Roberto, adesso da Cesare ha messo in evidenza questa cosa che mi sembra molto importante sulla fisionomia del critico, no? Anche perché prima di tutto io credo che ci sia molto bisogno di critici seri e competenti e soprattutto di critici, come dire, non prevenuti, aperti ad ogni forma di esperienza anche molto diversa tra loro, come diverse tra loro sono le nostre. Ed è anche vero che c'è in giro appunto una certa disinvoltura, e disinvoltura è effettivamente un eufemismo che Cesare molto civilmente ha usato, si potrebbe dire aggressività, teppismo culturale, altre cose di questo genere. Tutto questo non per dire che noi non vogliamo accettare delle critiche, che sono sempre ben accette, ma perché un minimo di rispetto per il lavoro che è stato fatto naturalmente è indispensabile. Devo anche dire che mi fa un po' impressione essere qui con questi amici, guardarli in faccia, vedere che non hanno propriamente 20 anni e che probabilmente la stessa impressione faccio io, che sono passati 35 anni da quando ci siamo conosciuti e che adesso, chi lo sa, se siamo qui a fare dei bilanci oppure se invece, come io penso che sia, che spero che sia, come io sempre sento, siamo qui a pensare soprattutto a quello che faremo domani, che in fin dei conti è la cosa più importante, no? Non riesco a concepire quello che ho fatto, nel senso che debba essere storicizzato, anche se le ambizioni personali portano a cose anche peggiori del desiderio di essere storicizzati. E mi fa un po' impressione tutto questo, mi sembra di essere un tantino anche morto, no? Però questo è il tempo che passa. Antonio Riccardi parlava dei maestri, si parlava del gruppo 63, si parlava di tante cose. Devo dire che questa storia del gruppo 63 comincia a diventare insopportabile, perché che dopo 40 anni si continui a parlare ancora solo di questo come dell'esperienza prevalente, mi sembra un trionfo della pubblicità, e la pubblicità tutto sommato dovrebbe avere una breve durata, un intervento che nel tempo rapidamente si estingue, e questo questo è, mi ritrovo a pensare questa cosa esattamente come la pensavo, non dico nel 1965, quando non ero abbastanza attrezzato per poter avere delle opinioni completamente personali, ma certamente nei primi anni 70. Sono passati 35 anni, siamo ancora qui a parlare di questa cosa che è durata 2 o 3 anni e che si è imposta prevalentemente per una grande abilità promozionale, manageriale, di marketing di allora, eccetera. I maestri, è vero che qualcuno spesso rifiuta quelli che sono più o meno letterariamente i padri, è abbastanza normale. Io non so, forse perché ero orfano, il padre lo cercavo e quindi più che andare a cercare i nonni, come in genere viene fatto ancora, andavo a cercare i padri e sono stato contento di averli trovati, sono rimasto affezionato ai padri, sono fedele per natura, continuo a considerarli tali e se magari qualche volta mi piacciono di meno faccio finta che non sia vero. E questi padri, tra questi naturalmente c'era uno che era anche nel libro che è stato più volte citato, quello di Prati, che è editore, cioè Vittorio Sereni. E poi bisogna anche ricordare, mi sembra doveroso ricordare Ferdinando Camon, perché mi ricordo appunto quando avevo 20 anni che vedevo nelle vetrine delle librerie, pensate che strane abitudini avevano allora, no? Nelle vetrine delle librerie il libro Il mestiere di poeta di Ferdinando Camon, pubblicato da Lerici in quell'edizione con copertina bianca e strisce rosse. Certo, quando l'ho comperato allora non avrei mai pensato che mi sarebbe toccata una sorte analoga, non so se rallegrarmi appunto o disperarmi perché si avvicina la morte o qualcosa del genere. E un'altra cosa che vorrei dire è che tra questi nostri coetanei ne mancano alcuni che non ci sono già più e che quindi Francesco non poteva sicuramente intervistare. Il primo che naturalmente mi viene in mente, perché è anche stato il primo che ha aperto la nostra generazione, è Dario Bellezza. Molto spesso ci si dimentica di lui e io credo che sia un grave errore, che sia una forma di parziale liquidazione dovuta da un lato a distrazione, dall'altro anche a incompetenza. Libri come Invettive e licenze, Morte segreta, eccetera, sono libri che sono stati tra i più importanti, non dico della generazione, perché poi come vediamo le generazioni non si sa bene dove finiscono e dove cominciano. Uno come Magrelli, che è nato nel 57, fa parte di una generazione successiva, cioè precedente di Nicola Vitale, per esempio, che è nato nel 56, no? Ci sono dei padri più giovani dei figli. Beh, questo dipende appunto dalle vicende, dalla manifestazione che ogni autore ha. Però appunto Dario io credo che vada ripreso con attenzione, con pazienza e con amore, perché è stato proprio uno di quelli che hanno inteso restituire alla poesia la sua autonomia, anche la sua felicità di comunicazione profonda, che in quel periodo non era propriamente la cosa più facile da accettare, da proporre e da registrare. Ne vorrei ricordare altri 2 defunti, e tutti e 2 nello stesso modo, e dei quali ancora non si parla più, che sono Vittorio Reta e Giuseppe Piccoli. Un tempo i morti venivano elogiati e si facevano dei monumenti ai morti, adesso vengono rapidamente dimenticati. E questo è un peccato, comunque i testi sono lì e vi invito ad andarli a rileggere. Ma niente, grazie a tutti, grazie anche ad Antonio Riccardi, che dimostra stima per la nostra generazione, spero che non se ne debba pentire troppo presto, e grazie a Francesco Napoli, che è uno dei pochi critici che vale la pena di ascoltare, mi sembra. Buonasera.
Grazie.
Sì, aggiungo solo una cosa, giusto per completezza, perché questa è una generazione che poi si è trovata in un momento, appunto, non ha fatto la guerra, non ha fatto, come dire, non ha avuto a che fare con la storia, con la S maiuscola, ma è quella che ha traghettato, per così dire, il mondo dei lettori della poesia in un momento di affermazione della cosiddetta società dello spettacolo, dico per generalizzare, ma insomma è un momento cruciale, è stato un momento cruciale. Il risultato di oggi, quel che succede oggi, è frutto di una lunga erosione nei confronti del mondo della lettura, dell'intelligenza, io credo in generale, che dura da, diciamo, un trentennio, un venticinquennio. Ecco, questa qui è la generazione che ha tutelato la letteratura di ricerca, perché questa è la poesia in Italia da molti anni, e ha appunto traghettato da una parte all'altra con questo aleggiamento complessivo di trasformazione della società, perché questo è successo. Però è anche la generazione, e molti di quasi tutti i partecipanti intervistati a questo libro hanno agito in prima persona molto, è la prima, la generazione, dicevo, che ha compiuto molte azioni nella promozione culturale, dico banalizzando, cioè nella tutela, io credo più profondamente, della letteratura. Se questi sono dati abbastanza impressionanti. Nei 5 anni che vanno dal 76 all'82, appaiono in Italia 11 antologie generali, 32 settoriali, 8 almanacchi, 16 riviste specifiche nazionali, 24 più locali ma sempre monografiche, 24 studi in volume sulla poesia recentissima contemporanea e numerose riviste, 5 numeri monografici di riviste. A tutto si aggiunge, in quei 5 anni, 106 volumi di poesia contemporanea registrata, nel senso di non, come dire, semplicemente la poesia a pagamento della sciurapina. Io credo che se questa indagine numerica si fosse allargata, che non è condotta da Napoli, ma Napoli lo riporta da un resoconto di Verdino, al, diciamo, fino al 1985, beh, i risultati sarebbero stati impressionanti. Questa generazione qui, che tra il 75 e l'85 ha definito la propria importanza storica, mi spiace per Maurizio, ma adesso lo storicizzo in modo irrimediabile, perché lì ha compiuto delle cose importanti, eccetera. Beh, quella generazione lì ha poi, a sua volta e in modo notevole, io credo, costruito una serie di occasioni editoriali, riviste, editoriali, libri, editoriali periodici, insomma, costruzione di festival, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un'azione, io direi, molto capillare di promozione della letteratura, che non è una cosa da poco, io credo molto di più di quanto non sia mai stato fatto da nessuna generazione prima, dove sì, è vero, prendiamo la generazione degli anni 10, Vittorio Sereni non è solo uno dei più grandi poeti del secolo, io credo, ma è stato anche un direttore letterario della Mondadori, certo era il suo mestiere, faceva quello, non è che Bertolucci era sì l'anima sotterranea delle scelte dell'editore Garzanti, naturalmente, insomma, molti di queste figure anche nella prima metà del secolo hanno operato nel senso della promozione culturale, nella definizione di un progetto più vasto. Ma insomma, questa generazione, questa qui di cui si parla oggi, lo ha fatto in modo molto capillare, forse approfittando, nel senso buono naturalmente, del fatto che la società era andata in un altro modo, con il male e con il buono di questa direzione, voglio dire, ecco. E questi sono dati abbastanza impressionanti, che dimostrano anche il fatto che la poesia è molto diffusa in realtà, moltissimo diffusa.
Molto più di quanto uno possa attendersi,
secondo me, oppure, sì.
Però forse è un percorso molto sotterraneo ultimamente.
Questo senz'altro, ma insomma.
Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie ancora, questa volta li dico in ordine alfabetico, Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Roberto Mussapi, Cesare Viviani, e grazie anche da parte mia ai poeti che oggi non ci sono, ringrazio anche il Centro Culturale di Milano, Antonio Riccardi, e buonasera, grazie. Sì. Non ho inteso, mi ripeta, scusi.
Scusi. Una, sì, distinzione tra norma endogene e norma esogene. Mi lascio un po' perplesso, perché dovrebbe essere nel mondo della poesia l'unica cosa.
Sì, credo che l'avessi. Comunque. No, io non ho parlato di differenza tra norme endogene e norme esogene.
Ho parlato di norme...
Ne ha parlato Francesco, credo.
Sì, sì, no, le norme sono le norme della poesia, quelle canonizzate e ufficializzate anche dall'uso. I poeti che hanno lavorato, i poeti di questa generazione, hanno cercato di superare le barriere e le rigidità di queste norme, attraversandole e riappropriandosene, ma con delle formalità e con dei sistemi autonomi e singolari. Questo è il loro lavoro, e che segna comunque un cambiamento di orientamento nella poesia italiana. Questo è quanto.
Beh, no, perché il simbolismo era una modalità imperante. No, l'ermetismo era una modalità imperante che, come dire, ha svolto una funzione culturale importantissima in Italia, naturalmente, ma non c'è così tanta libertà individuale nell'affermare modalità della poesia come per questa generazione. Ognuna di queste personalità, ma appunto, come diceva Napoli, ce ne sono altre di fianco a questa, beh, svolge un proprio lavoro molto più autonomo di quanto non capiti nel momento in cui c'è un sistema culturale, diciamo, prioritario, dico imperante nel senso così brutale, ma insomma un milieu culturale più definito, più standard.
Più,
ecco,
unanimemente accettato più, da coloro che operano, da coloro che scrivono in poesia. Mentre questa generazione salta tutto questo e ne fa anche un, allo stesso tempo è come un guanto rivoltato, diventa anche un punto comune di questi autori questa ricerca in maniera autonoma. Non è che tra di loro poi si incrociano e si incontrano, ma a distanza di anni riconosciamo che tutti hanno lavorato in questo senso qui, creando per la generazione successiva, come diceva Antonio Riccardi, anche tutta una serie di possibilità,
di scelte,
facendo sì che diventasse letteratura e poesia tutta una serie di diversificazioni formali, tematiche e così via, che altrimenti non era possibile senza il loro lavoro.
Grazie.
Grazie.